La pace del Signore. Funziona sto coso qua, sì? Sta funzionando. Mi sentite, sì? È un privilegio stare qui. Mi sento a casa e quando una persona si sente a casa si sente bene, ma anche c'è quella piccola paura. Mi tremano le gambe e che il Signore sia con me per poter portare questo messaggio della parola di Dio. E vi porto i saluti di una persona molto importante. Non è il Presidente della Repubblica, no, non è il Presidente dell'Assemblea di Dio. È molto importante per me che è mia moglie. Lei è la mia compagna, sempre sta con me nelle cose basse, nelle cose alte. Per questa è la persona molto importante per me che sta in Brasile. Vi porto i suoi saluti a tutti quanti voi, alle amiche un grande abbraccio, ci sono tante amiche sue qua, non li voglio nominare perché molte volte io adesso dimentico le cose, perciò non li voglio nominare che non voglio dimenticare qualcuno. E i saluti delle comunità che io mi prendo cura, i fratelli, i pastori, quando vai là, salutaci a tutti quanti nell'amore del Signore, perché questo è il mio dovere che avevo e l'ho portato i saluti vostri. Voglio presentarvi qualche cosa del lavoro che facciamo. Siamo a 22 anni in Brasile e molte volte io penso, devo ringraziare Dio per tutti quei problemi che Lui mi ha dati, per tutte quelle cose che non riuscivo a risolvere, che mi hanno fatto decidere dove vivere. E questo mi ha aiutato molto perché oggi capisco bene quel versetto della parola di Dio che dice tutto coopera bene per quelli che amano il Signore. E oggi sono felice di stare in Brasile. Anche che c'è una guerriglia urbana, mia suocera sa, mi cognati sanno, che tu devi uscire di casa e sempre stai, qualcuno mi assalta oggi, e grazie a Dio che tu torni a casa vivo senza ti assalto, che nessuno ti rapini. E questo è un rischio che noi corriamo. Ma Dio ci chiama in posti che noi dobbiamo andare perché là c'è delle pecore perdute che devono essere ritrovate. Se vai in onda la prima foto, noi abbiamo incominciato in Brasile come membri di chiesa e siccome che io abitavo in una casa, in un quartiere, e il Signore mi ha messo nel cuore di riunire i vicini di casa e cominciare a fare riunioni di preghiera, testimoniare del Signore. E questo è stato un po', diciamo, bello per i vicini di casa perché ho cominciato a parlare il portoghese, stava tutto sbagliato e la gente si divertiva con questo. Sentirmi parlare sbagliato il portoghese, facevamo la fila in casa, solo per sentirmi parlare sbagliato. E questo Signore, e io pensavo che questo qua era un difetto per me, era una cosa che mi doveva bloccare per fare l'opera di Dio. Invece Dio prende le cose più basse, più umili, e per la gloria del suo nome. Questo qua mi incentivava, perché più parlavo sbagliato, più la gente rideva, più gente veniva, perché si passava la parola. E di là è riempito la chiesa. E poi mi ha detto il pastore, apri una chiesa là, fai qualche cosa. E io stavo costruendo solo per la mia casa. Quanto tempo c'ho, fratello? Io non voglio passare il tempo, vado di fretta, ma devo raccontare certe cose per glorificare Dio. Amen. Avevo costruito qualcosa là sopra la mia casa, al secondo piano, per affittare, per guadagnare qualcosa. E un giorno viene il pastore a casa mia e mi dice, fai qualche cosa, trova un locale, affitta un locale, incomincia qualche cosa là. E poi, parlando, ho detto, vieni su che ti faccio vedere che sto facendo. Era tutto in mattoni, ma c'era il tetto. Facciamo così, qua è la chiesa. Come al secondo piano di casa? Sì, consacriamo al Signore, preghiamo qua, qua è la chiesa. E di là è nata la prima chiesa. Poi è cresciuta e ho dovuto comprare la casa al lato della mia casa. Ho comprato, ho retto le divisioni ed è uscita questa la prima chiesa. E oggi è una bella chiesa, 20 metri per 8,50. Grazie a Dio, Dio sta facendo cose meravigliose. La prima chiesa è nata così. Questa è la mia casa qua dell'altra e questa è la prima chiesa. Assemblea di Dio Italo Brasiliana. Brasiliana, questa è la prima chiesa che noi abbiamo fatto, che è nata di cose che non riusciva a parlare, tutte queste cose un po' ridicole, ma poi Dio ha operato e è nata la prima chiesa. Vai avanti. Eh, Ecco, questo è l'interno, la riunione dei giovani, vai avanti. Questa è la seconda chiesa. Come è nata sta chiesa? E io faccio il lavoro nel carcere, già voi lo sapete questo, nel lavoro del carcere qualcuno si converte. E una persona che era carcerata, si è convertita, ha dato il cuore al Signore, è andata a casa sua, ha cominciato a evangelizzare la famiglia e a fare la stessa cosa, riunioni in casa. E mi chiamano là per poter fare le riunioni in casa con questo fratello che si converte nel carcere, che è stata per il piccolo posto dove abitava una cosa che nessuno ci credeva. Un assaltante di banco, un rapinatore di banca conosciuto, diventare un cristiano. È pazzo, questa cosa non è possibile. Ma lui talmente forte la sua testimonianza che la gente veniva a visitare per vedere se era vero. E abbiamo fatto delle piccole riunioni. E un credente del posto, era già un credente che aveva una frequentava una chiesa lontana, ha detto: io vi do questo posto per fare la riunione, perché in casa noi non ci entravamo più, e ci ha dato questa cosa qua. E gli ho detto: fratello, tu lo doni alla chiesa? Sì, lo dono. E ha fatto la scrittura: dona anche un pezzettino di terra, così costruiamo una chiesa. Cioè, fratello, io c'ho un panico. Quando c'è riunione di cristiani e vedo già che passa un certo numero, mi prende quella convulsione per costruire chiese. E questo Dio l'ha messo nel cuore, so che è da parte di Dio. E sapete come le costruisco io? Con le mie mani. Mi prendo il piccone, mi prendo tutte e costruisco le chiese. E mia moglie mi chiama il mio piccolo Caleb, che non si stanca, è vero. Ci ha dato la terra vicino, vai avanti, fratello. E abbiamo cominciato la costruzione. Questa è una chiesetta piccolina, ma è già una cosa, vai avanti. Questa qua è già la facciata davanti di quella piccola casa, vai avanti. E questo è il giorno dell'inaugurazione. Quella è mia figlia, stiamo arrivando per inaugurare la seconda chiesa, vai avanti. Questa è la terza chiesa. Era una baracca, un baracco di legno, e un posto molto pericoloso. E là entravano in questa baracca, armati, sparavano da tutte le parti, rubavano tutto quello che c'era e se ne andavano i ladri. La prima, la seconda, la terza volta, la quarta volta, e il pastore se n'è andato. Li ha abbandonato, dice: qua non ci avete speranza. Un posto molto internato, in mezzo a non c'erano case, tutto boschi. E allora i banditi approfittavano. E un giorno viene un signore a casa e mi dice: guarda fratello, mi hanno detto che tu sei destemito. Che è destemito? Non c'hai paura di niente, lavori nel carcere, sei mezzo pazzo. E noi abbiamo bisogno di un pastore così, perché il posto è molto pericoloso. E mi hanno mandato da te. Chi ti ha mandato? No, uno che si è convertito, un bandito che si è convertito del luogo, mi ha detto: vai da lui, che lui viene e fa il pastore. E io sono andato la sera per visitare questi credenti, era un gruppo di credenti, e ero qua vicino a sta porta qua di legno, e c'era la stradina che si passava. Come arrivo là, stavo fermo per decidere, se già mi avevano detto che avevano rubato molto, che là c'erano molti banditi, e decido se prendo la chiesa o non la prendo. E mentre ero così qua che pensavo, questi credenti, piccolo gruppo, 15 credenti: no pastore, non si preoccupare, che il Signore è con noi. E passa la viatura della polizia, si ferma davanti vicino a me, apre il vetro, quello che guidava: pastor Francesco, tu sei qua? E io: sì, sono qua. Questa è la tua chiesa? E io pensavo: è la mia chiesa, non è la mia chiesa. E credevo, e io direi: sì. Non ti preoccupare pastore, mi conoscevano dal carcere, non ti preoccupare. Quali sono i giorni del culto? E gli domando: quali sono i giorni del culto? Fratelli, scusate, sono cose... Ma Dio è meraviglioso. Amen. Dio è meraviglioso. Gli ho detto i giorni del culto, noi staremo tutto il tempo qua i giorni del culto e nessuno entrerà in questa baracca, in questa chiesa. Tutti i giorni del culto loro sono stati là per quasi 3 anni. Ogni giorno andavano, sistemavano là. E un giorno eravamo in chiesa, belli, pregavamo. Vai avanti, fratello, così si vede l'interno della chiesa. Ecco l'interno della chiesa. C'era un degradino là, tutte queste aree qua, e la parte di fuori, che tavole, poi si sono seccate, si sono aperti, è un po' più bassa della strada. E c'era terra attaccata. Ma un giorno era un temporale, un grande temporale, e avevamo paura che si rompessero questi legni. Vedete come sono tutti storti? Paura che si rompesse. Eravamo là tuoni, lampi, i ragazzini tremavano, ma poi si è bagnata la terra, è entrata tutta l'acqua dentro, si è riempita tutto fino a quel gradino, e tutta la gente con i piedi alzati. Io ho detto: Signore, salvaci oggi, è vero che andiamo in cielo, ma dai un altro tempo per stare a fare un colore. E così, tutta la gente con i piedi alzati. La mattina ho detto: io no, non è possibile così. E ho preso il piccone e ho cominciato a scavare le fondamenta intorno alla baracca. Così, spostato. Con loro dentro ho fatto le fondamenta, ho costruito le pareti. In 4 mesi, mia suocera sa questo, in 4 mesi ho costruito la chiesa. Io e un manovale. La gente del vicino dicevano: questo è pazzo, comincia alle 5 di mattina fino alle 8 di sera, vecchio com'è, e non si stanca mai. È solo Dio che fa questo. Perché dopo ho finito la chiesa, sono arrivati di nuovo gli acciacchi, mal di schiena. Ma sto continuando a fare l'opera di Dio. Vai avanti, fratello. Questa qua è già la chiesa nuova, vedi? Questa macchina non è mia, eh. Non pensate che via quella macchina. C'è un pastore, il pastore Filippo, che mia suocera conosce. È un mio compagno di molti anni. È di una chiesa grande, è una chiesa che sta bene. Ogni volta che apro una chiesa, lui mi regala le sedie. Lui c'ha questo compito del Signore, mettersi insieme ai fratelli. Ogni chiesa che il pastore Francesco apre, noi regaliamo tutte le sedie. Perciò lui è venuto quel giorno, prima dell'inaugurazione, a portarci tutte le sedie. Questa è solo opera del Signore, perché quelle sedie che ci avevamo sono servite per un altro posto, che poi vedete più avanti, e tutte le sedie nuove me le regalano per il regalo loro, per la nuova chiesa che noi inauguriamo. Vai avanti, fratello. Questa è la parte interna della chiesa. Vedete, ci sono là già i travi di ferro, non sono più quei travi di legno. Vai avanti. E questo è il giorno dell'inaugurazione. Vai. Questa è l'altra chiesa. Questa chiesa è più brutta che c'è. È il posto più internato. Lo chiamavo nascondiglio dell'Altissimo. E sempre così, perché è internata. Cos'è che è successo a questa cosa qua? Perché Dio fa le cose, noi neanche ci immaginiamo qual è il proposito di Dio. Solo che noi dobbiamo essere disposti a servire. E molte volte è complicato servire nel modo giusto. E tu devi rischiare un po'. E tu devi scegliere entro la tua vita e il ministero che tu hai. E io penso, il Signore ci ha messo in questo posto e dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E sempre questo si mette nel mio cuore. E pensavo sempre: le porte dell'inferno non la potranno vincere. Che sono le porte? Le porte non sono quelle che ci attaccano. Non ho visto mai una porta venire dietro a me perché cercando di picchiarmi. Giusto? La porta non esce dal suo posto. Le porte dell'inferno. Ho pensato: no, ma le porte noi dobbiamo attaccarne. Quando cominciano a invadere una città, tu attacchi la porta, sfondi la porta, entri dentro e rubi. E poi così dice il Signore: noi attacchiamo le porte dell'inferno, li rompiamo, prendiamo le anime che sono nell'inferno e li tiriamo fuori. Che cosa bella. È questo, noi abbiamo questo potere. E le porte dell'inferno non resisteranno. Com'è che è stata fatta questa chiesa? Una famiglia di fuori compra una casa a prezzo molto basso. Un'amica, una parente, e di giorno sembrava tutto tranquillo. Tu vai di giorno in questi posti, tutto tranquillo. Tratta di giorno, ma come mai questa casa è così prezzo basso? E l'ha comprata. E questo qua è venuto per abitare, prende tutta la sua roba in un camion e fa il trasloco. Quando è arrivato qua per mettere la roba dentro, vai avanti, fratello, vai avanti. Quando è venuto qua c'è scritto vendersi, la vede, vendersi o cambiasi per qualche altra cosa. Vendersi o cambiasi. Perché è successo questo? Sono arrivati, la casa bella, sono entrati tutto, hanno scaricato tutti i mobili. I ladri vedevano tutto quello che succedeva al giorno. Quando è cominciato a fare sera, hanno invaso la casa, hanno chiuso tutti nel bagno, hanno preso tutta la roba, hanno messo nello stesso camion e se ne sono andati. E allora sono rimasti chiusi in bagno gridando. I vicini, qualcuno è passato, è andato ad aprire e loro dicono: non possiamo vivere qua. E l'hanno regalata alla chiesa. Prima l'hanno messa in vendita, vedi, c'è scritto vendita, ha visto che non l'ha venduta, nessuno l'ha comprata. L'hanno regalata alla chiesa. Hanno fatto il documento. E la chiesa che mi hanno chiamato, detto, noi abbiamo sto terreno là, siccome che sei l'unico che puoi andare là, vedi se ci fai qualcosa. E mi ha detto, questo terreno è nostro, non sappiamo che fare. La casa non vale niente, hanno cominciato tutto a tirare tegole, tutto. Hanno distrutto la casa e mi hanno dato il terreno. E noi cominciavamo a costruire, ma abbiamo messo la prima finestra. Come siamo andati a casa la notte se la sono rubata. Mettevamo una grata, andavamo a casa. E noi abbiamo deciso così, noi dobbiamo mettere la porta e stare qui attaccata alla porta se non ce la rubano. E abbiamo fatto così. Abbiamo preso quelle reti, abbiamo attaccato alle pareti, stavamo là la notte. E poi viene a trovarci un signore, che era mio figlio spirituale. Mi ha detto, tu sei qua, pastore? Sì, mi hanno detto che c'eri tu qua. Puoi andare a casa, nessuno toccherà mai più questa casa. Era il capo di tutti i trafficanti. Il signore fa le cose che noi non sappiamo. E il signore mi ha dato la conferma di fare una chiesa là. E da quel momento noi abbiamo stato in pace. Questo è il ragazzo che si prende cura di là, è un ragazzo che si è convertito nel carcere, è mio figlio spirituale, si chiama Renà. E io gli ho fatto vedere il posto, gli ho detto, sei disposto tu a dormire qua e prenderti cura della chiesa? E abbiamo fatto la casa pastorale vicino e la chiesa. Vai avanti. Ecco, questo è il momento che abbiamo rotto le divisioni, cercato di fare le cose, vai. Questa è la nuova sala di culto, là il posto del pulpito. Non è tanto bella, ma è una, per il locale è buona, vai avanti. Qua è già la parte davanti, quasi alla fine, là sono io con quella pancia che ancora ce l'ho, vai avanti. E qua è la nuova congregazione, chiamiamo congregazione che fanno parte della chiesa, nella chiesa che è prima, ma sono congregazioni, piccole chiese che sono attaccate là, per questo si chiama congregazione del luogo che si chiama Kurusamba. Va bene, vai avanti. Ah, qua è il carcere, noi facciamo anche con mia moglie, facciamo matrimoni dentro il carcere. Quando una persona si converte, si chiamano, sono insieme, si chiama unione stabile, un'unione così, si mettono insieme, vivono insieme senza sposarsi. E danno molti nomi. Quando si convertono, Dio tocca nel cuore e loro dicono, pastore, noi dobbiamo sposarci, che ci sentiamo adulteri perché non siamo sposati. Loro mi chiedono questo, noi andiamo nel carcere, questo qua sono due presidiari, lui è presidiario, lei è la sposa, la moglie che viene a sposarsi nel carcere. Vestiti di sposa, passano per la rivista solo per mettere a posto la loro vita. Vai avanti. Qua è sempre uguale, sì, sempre quello. Mia moglie che è quella che fa i documenti del governo e io faccio... Qua è un altro sponsorizzo in un altro carcere. Ci sono tanti filmati, ma non ho potuto fare tanto per non essere lunghi. E anche la cosa importante è che anche che è un carcere, niente entra, ma io entravo con la televisione, entravo con le macchine fotografiche. Per questo voi ci avete tutto questo, perché il direttore del presidio, il governatore dello Stato... mi hanno autorizzato a fare questo. Non si entra dentro il carcere con filmaggi, non si entra con le macchine fotografiche. Solo io ho avuto il privilegio che il Signore mi ha aperto le porte di documentare tutte queste cose. Vai. Qua sono io che predico, le prime volte che predicavo dentro i corridoi delle celle. Là ci sono le celle. Fratelli, non sono i carceri italiani. Voi neanche immaginate come un carcere in Brasile. Specialmente quelle della zona dove abito io. È un inferno là dentro. E quando sono arrivato la prima volta, ho detto, italiano, vattene a casa, qua sei nell'inferno. E io ho detto, io sono venuto nell'inferno per tirare anime per il Signore. Ok? Vai avanti. Questo già è successo così. E prima andavo nei corridoi insieme a loro, i religiosi di prima parlavano solo dalla parte esterna. E io ho detto, per parlare con loro, devo vivere con loro e stare insieme a loro, per conoscere i loro problemi e poi poterli guadagnare a Gesù. E mi hanno dato un permesso con un documento che io potevo entrare insieme a loro quando volevo e nel momento che volevo. Perciò quando loro si convertivano, i banditi picchiavano i credenti perché non volevano, li chiamano soldati, nel gergo di banditi li chiamano soldati, e loro perdevano soldati, che facevano? Ah, tu ti sei convertito, sì, e la Bibbia dice porgi l'altra guancia, e davano schiaffi, e pativano... queste cose, e io ho chiesto al governatore se lui mi dava dei posti per dividere questa gente, perché ogni volta che si convertivano, sempre, come si chiamano, ematoma, non so, venivano alla riunione, che ti è successo? Mi hanno picchiato, che ti è successo? Mi hanno picchiato, e non possiamo andare avanti così. E loro mi hanno dato dei posti e noi abbiamo fatto la chiesa, questo qua è nel carcere, solo che no, vedete che non ci sono aree, sono una porta che ci chiudono dentro, prendono il catene, vengo qua fra due ore, ammazzatevi, fate quello che volete, fra due ore noi veniamo e vi apriamo. E lì abbiamo fatto la sala di culto, e questo è il giorno del battesimo che io ho filmato, ho fatto le foto, vai avanti. Il giorno del battesimo, che questa gente qua, prima del battesimo facciamo il culto del battesimo e poi facciamo il battesimo, vai avanti. Ecco, qua incomincia il battesimo, quel giorno stesso, con quella piscina, la porto là, la riempiamo e facciamo sul posto il battesimo, vai avanti. Qua è un altro carcere, il posto che mi hanno dato è dove prendono l'aria, vedete che tutto le grade sopra. Ma loro stessi gli do la pittura, e loro pittano, tutta opera sua, assemblea di Dio, tutta opera loro, dei carcerati che fanno questo. Il posto dell'aria è un po' nero perché con la pioggia, là è sempre pioggia e fa questo, là tutti i versetti biblici, vedi? Vai avanti. Le Bibbie, che succede? Non ci abbiamo soldi per comprare le Bibbie, ma io nelle chiese ho fatto così. La gente che dimentica la Bibbia è perché non dà importanza. Io la prendo e gliela do a chi è che mi chiede la Bibbia e la tiene come un gioiello. Hai dimenticato la Bibbia? Non ti serve. C'è gente che me la chiede. Guarda che io quando porto una Bibbia, loro dividono i libri per leggere tutta la Bibbia. E io vedo che cosa brutta, un fratello dimenticare una Bibbia, poi viene, dov'è la mia Bibbia? Non ti preoccupare, la tua Bibbia già sta in buone mani, chi è che gli interessa? Quelle adesso non dimenticano più. Ma c'è gente che la lascia. Sai perché? Perché il Signore tocca i cuori. Ah, che fanno? È buono. Adesso la lasciano per io prenderla e portargliela a loro. È una cosa meravigliosa, non è questo, fratello? Ah, c'è gente che compra le Bibbie e le lascia sul tavolo. Perché? Perché vogliono che vada a loro. Dio fa le cose meravigliose, capito, fratello? Gente che arriva a casa mia con Bibbie. Fratello, dai, distribuisci Bibbie. Questo, il popolo di Dio è così, fratello. Non ci dobbiamo sorprendere quanto il popolo di Dio fa. È una cosa meravigliosa. Vai avanti. Questo è il giorno del battesimo, vai avanti. Il giorno dell'altro battesimo in questo carcere, vai avanti. Questo è quello che fanno il battesimo, vai avanti. Battesimi. Abbiamo incominciato il primo anno con 199 battesimi. Ho fatto 199 battesimi il primo anno. Secondo anno 103. Terzo anno 50. E ancora continuo a fare, perché sempre c'è gente che si converte. Il primo anno è stato quell'anno, sai, metà dei carceri si convertivano. Poi dopo convertiti, piano piano si cominciano a convertire gli altri, no? E abbiamo fatto dei momenti che metà carcere era evangelico e metà carcere non lo era. E tutti là il giorno facevano culti, parola di Dio, che poi io facevo. La gente stessa del carcere, il più che studiavano la Bibbia, loro stessi facevano le riunioni di preghiera. E io vado ogni volta a settimana, molte volte in un carcere. Adesso ci vado ogni due mesi, ogni mese, perché sono 18 chiese dentro il carcere e non posso stare tutti i giorni in tutti i posti. Ma loro dentro stesso, noi abbiamo gente che rapporta quei ragazzi che di fuori e poi viene a me tutti i risultati che... E ho fatto il lavoro organizzato così, fratelli, perché non posso essere in tutti i posti. Grazie a Dio ancora sono nel corpo. Quando sono col Signore poi un'altra cosa, poi Dio mi darà altre possibilità. Questo è un centro comunitario. Questo è un centro comunitario. È nato questo centro comunitario di una comunità che hanno ammazzato un pastore, l'unica chiesa che c'era, in una baracca, perché andava contro i trafficanti. Era l'unico posto, si chiamano favele. E in questo posto qua non ci entra né polizia né nessuno, sono occupazioni che il crimine sta là. E hanno ammazzato il pastore, l'unica chiesa che c'era di legno, l'hanno buttata giù, l'hanno distrutto la chiesa, per non esserci più la chiesa. Perché il pastore diceva che i trafficanti erano cattivi, che non dovevano seguirli, e i trafficanti siamo tanto cattivi che noi ti diamo un tiro e ti ammazziamo. E l'hanno ammazzato dietro il pulpito. C'erano ragazzini del posto, e un signore che ancora lavora con noi, che mi ha mandato un messaggio questa settimana, l'ho dato a loro perché facciamo un lavoro là. E vieni là, che ci sono bambini, abbiamo bisogno di te, pastore. è della chiesa presbiteriana. Conosce mia suocera, lo conosce Juan, lo conosce Juan da famiglia Costa, un figlio di Vicente Costa. Mia suocera lo conosce, questa persona, il figlio di Juan, mia suocera lo conosce. Lui è venuto a casa, conosco tua suocera, vieni a aiutarci là, i bambini hanno bisogno di un culto, hanno perso tutto, sono drogati, bambine di 12 anni sono già incinta, fanno tutti ci hanno abbandonato. Sai una cosa? Io mi vergogno di dirle, sai che ha detto il pastore? Che noi non abbiamo futuro. E io, il mio cuore è cominciato a pregare, Dio, se io devo andare là, tu mi devi dare un segnale, mi devi dare qualche cosa tangente, perché io vado là e non voglio rimetterci la pelle, capito? E perché la già ammazzano i pastori, già ho riunito i leader della chiesa. Ho detto, guarda, questa comunità, ho detto il nome, e noi dobbiamo andare là, perché il Signore mi sta mettendo nel cuore di andare là. Tu sei pazzo! Come sono pazzo? Perché sono pazzo? L'hanno ammazzato quel pastore, era uno conosciuto, l'ammazzano, quelli là non rispettano niente, ammazzano tutto. Io non ci vengo. Scusate, fratello, chi è il pastore? Tu. E se ammazzano a me, non è così. Ma io non posso stare qua, sapendo che là c'è gente morendo di fame e hanno parlato della parola di Dio. Io ho detto al Signore, Signore, sono nelle tue mani, se io devo morire sia per la tua gloria, ma io non mi posso fermare qui. Se tu mi hai mandato in questi posti, Dio mi avrà cura di me. Due ragazzi si sono venuti con me. Che ho fatto io? Capisco, dopo tanti anni di carcere, com'è che si agisce con questa gente. Sono andato dai trafficanti, ho detto, io voglio prendermi cura delle vostre famiglie. Non mi interessa quello che fate. Qualcuno mi conoscerà di voi, sono il pastore del carcere. So come fare, non sto contro di voi. Sono qui per aiutare le sue famiglie, le sue mogli, i suoi figli. Sono con voi. Ma guardate, puoi venire, però devi stare attento a quello che fai. Non c'è problema. Siamo andati nella comunità a catastrare le famiglie per fare un evento che si chiama evento comunitario. Catastrare le famiglie, vedere le più povere, vedere la necessità. Abbiamo fatto un evento comunitario che con medici, avvocati, quelli che tiravano il test per il diabete, anche chirurgi che hanno fatto una chirurgia, piccoline, ferite. Abbiamo organizzato questo qui, da mangiare. È venuta la società biblica e ci ha dato delle scarpe, 150, non sono scarpe, sono quelle ciabatte col dito, quelle, quelle là, scarpe nessuno, è troppo caro, e loro hanno bisogno di queste, perché vivono di queste, è sempre caldo. E poi ci hanno dato anche tanti giocattoli, chi sapeva che c'ero io di mezzo? Ho chiesto a qualcuno, sono arrivati tanti giocattoli, casse di giocattoli, e anche vestiti usati. E abbiamo fatto questo giorno speciale. Ma la cosa più importante, sapete qual è il segnale che Dio mi ha dato? Catastravamo, e mentre catastravamo le famiglie ci chiamano, c'è un ragazzo che sta male. L'abbiamo preso, l'abbiamo portato all'ospedale, e il dottore gli ha detto, guarda, la droga e l'alcol hanno fatto questo effetto. Grazie a Dio che sei arrivato qua, se no tu morivi. E io ho lasciato questo ragazzo con lui e sono tornato per fare il lavoro. Quando questo ha sentito questo, chi era questo? Un trafficante. Ha detto, digli al tuo pastore che può venire là e fare quello che vuole, perché gli abbiamo salvato la vita. E io ho visto che questo segnale era il segnale di Dio che io avevo bisogno per ricominciare questo lavoro. Abbiamo incominciato questo lavoro in queste cose, voi non immaginate com'è. Famiglie che muoiono di fame. Sapete perché? Ci sono gli uomini che siamo tutti uguali. Grazie a Dio che Dio trasforma. Dio non riforma, Dio trasforma. Ma ci sono uomini empi. Fanno una famiglia, 5-6 figli, non riescono a mantenerla in una baracca, abbandonano la moglie e se ne vanno. Rimane la moglie con un sacco di figli, senza mangiare. E un giorno facendo questo catastro ho visto una donna con un po' di riso e un pezzo di pollo nero, blu. E ho detto, chi te l'ha venduto questo pollo? No, l'ho trovato alla spazzatura del supermercato. E c'è un sacco di figli. Pensate un po' un uomo come si sente vedere questi bambini che non hanno da mangiare. E là abbiamo cominciato il lavoro di assistenza. E di là poi ho detto alla prefettura, al municipio, al sindaco, dammi sto posto, è il centro comunitario delle case popolari che si trova a 2 chilometri. E mi hanno dato sto posto qua, abbiamo fatto la festa per unire questo, tutti i bambini di quella località. Solo che a 2 chilometri, e noi prendiamo la mattina, riprendiamo questi bambini e li portiamo qua. Vai avanti, questi bambini il giorno della festa, vai avanti. C'è quella, questo qua che si riuniscono loro insieme, poi noi li portiamo là, che sono 2 chilometri di erbacce, erano tutte erbacce, pietre. Perché questo? Perché c'era una stradina piccolina, ma loro mettono le pietre per la polizia non entrare. Siccome che loro sono armati, che fanno? Mentre la polizia entra o arriva, sono 2 chilometri, loro vanno nella foresta e si disperdono. Per questo c'erano quelle pietre e uscite le erbacce, ma solo che passare i bambini era pericoloso. Ci sono piccoli serpenti, cose. Ah, gli ho detto, mi fate pulire per passare i bambini con sicurezza. Puoi pulire, ma non più di 1 metro e non tirare le pietre. E io mica sono scemo per disobbedire a loro. E io ho fatto come dicono loro. E così sta funzionando. Puliamo il sentiero, la mattina passano di là, andiamo in questo centro e là facciamo la scuola domenicale. Ok, vai avanti, penso che tutto sia finito. Questo è sempre il centro comunitario, vai avanti. E la cosa più importante è che dopo la scuola domenicale cos'è che c'è? Da mangiare. E tutti quanti vengono i bambini. Anche qualche mamma. E noi facciamo sempre un po' di più. E poi lei sta alla, è rimasto per me e noi sempre sappiamo che dobbiamo dare, domenica dobbiamo dare il cibo a molta gente, va bene? Ma tutto prepariamo, non c'è problema. Molte volte non ci abbiamo il sufficiente, ma grazie a Dio che sempre Dio provvede, sempre qualcuno che ci aiuta, o la Chiesa, ogni mese facciamo la cena del Signore. E ogni mese ogni credente deve portare un riso, fagioli, qualche cosa di irreperibile, no? Che sia, con questo qua noi facciamo non solo ceste basiche per alimento per le famiglie, ma anche il cibo così. È difficile per noi, perché neanche io sto così bene per mantenere tante comunità, capite? Ma Dio sempre provvede qualcheduno che ha il cuore e ci aiuta in queste cose, va bene? Vai avanti. Penso che sia finito, va bene? Ok. Che voglio dire con questo, fratelli? Il Signore mi ha preparato per questo. Non viene tutto dalla sera alla mattina. Se a me mi dicevano tanti anni fa che Dio ti manda in questi posti, io dicevo, non ci vado, non è per me. Ma Dio ti fa passare certe cose, che ti prepara. E quando arriva un momento che tu dici, devo scegliere la mia vita o il mio ministero, e io penso, perché sono qua? Perché Dio mi ha mandato qua? Che sarà della mia vita? Non lo so, ma io ho una meta, il messaggio di oggi. E Paolo dice, faccio di tutto per arrivare. La nostra vita è una preparazione per l'eternità. E Dio ci dice, cosa hai fatto della vita bella che io ti ho dato? Hai solo mangiato, vissuto la bella vita, morto? E ha pensato solo a te. Dio mi ha preparato per non pensare così. Che sto facendo in questo mondo? E allora vedo intorno a me molta miseria, molta fame, molta gente che ha bisogno di me. E io e mia moglie abbiamo adottato questa gente come figli. Per questo molte volte noi diciamo, Signore, ti ringrazio che tu ci hai messi qua. Perché se non vedi e vivi queste cose, noi siamo talmente abituati alla bella vita molte volte che pensiamo che il mondo gira tutto quel noi e cominciamo a essere critici, maldicenti, ma quando tu vivi certe storie non c'è più tempo per queste piccole cose, queste stupide cose che distruggono il nostro interiore, la nostra mente. E oggi il testo è non perdere la meta. Cercherò di fare più presto. Quanto tempo c'ho? C'ho 20 minuti, fratelli. Ce l'ho 20 minuti, voglio completare questo messaggio. Aprite la Bibbia nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 10 a 16. Filippesi capitolo 3, versetto 10 a 16. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Non che io l'abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò di cui sono anche stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Signore, abbia misericordia di me. Sono molto emozionato, mi manca la parola. E tu, Dio, fai che lo Spirito Santo possa guidarmi per trasmettere quello che tu hai messo nel mio cuore. E la chiesa dove io ho vissuto tanto tempo, tutti i miei amici, i miei fratelli. E tu, Dio, mi hai dato questa parola oggi. Che sia lo Spirito Santo a parlare. Non mi sento un predicatore, non sono un predicatore. Sono solo un messaggero della tua parola. Quel postino che arriva e leva la lettera del papà per ogni figlio che sta qui. Sia con me, oh Signore, e che questa parola possa fare ciò che tu l'hai mandata, che non torna vuoto. In nome di Gesù. Amen. Fratelli, la lettera ai Filippesi per me è stata sempre una lettera speciale. L'Apostolo Paolo non si presenta come tutti gli altri lettere, se voi notate all'inizio, lui dice Paolo Apostolo, si presenta con quella solennità. Oh, io sono mandato da Dio per dirvi queste, magari molte volte anche legnate. Voi leggete la lettera ai Corinti, vedete, oh, dovete convertirvi, dovete fare questo, dovete fare, voi sbagliate. Ma questa lettera no. Lui si presenta come se fosse ad amici. È una lettera di un amico per amici. E lui dice, fratelli, mi ricordo bene di voi, sento la vostra mancanza. Voi siete stati con me, aiutandomi nel ministero. E io dico, questa lettera è il mio sentimento con la Chiesa di Perugia. Ho vissuto qua, sono miei amici. Questa è una parola di un amico per amici. Se voi leggete questa lettera, è tutto il senso è questo. E lui dà dei consigli. Fratelli, ricordatevi, mai dimenticate la meta che voi avete come vita. Qual è il tuo albo, si dice in portoghese, non mi ricordo. Il tuo centro, quello che tira la freccia, vuole centrare il bersaglio, non è così? E lui dice, fratelli, ricordatevi che voi avete un bersaglio. E lui dice, guarda, la vostra vita è su questa terra, ma voi avete un bersaglio che è l'eternità, la risurrezione dei morti, Cristo. E io dice, mi sto sforzando per arrivare. Siete miei imitatori. Fate questo. C'è la carta, io do consigli a voi per come voi dovete comportarvi nella vita. Per quello che possono esserci tante cose nella vita che vi fanno perdere l'orientazione, perdere la meta, perdere il bersaglio. E molte volte non sono solo cose brutte, sono anche cose buone. Non è così? Cose buone che ci fanno perdere la meta che Dio ci ha chiamati. Per questo. Cose buone. Mi sono laureato, c'ho un bel posto e non c'ho tempo per la Chiesa. Non è così? C'ho troppo lavoro. E quanto vivo io in Brasile, molta gente che viene, pastore prega per me, non c'ho lavoro, sono disoccupato, non so come fare. Ecco, preghiamo, trova il lavoro e non c'ho tempo per Gesù. Cose buone che ci tirano dal cielo. Avete capito questo? Non sono cose brutte. Perciò noi dobbiamo pensare qual è la mia vita che io sto vivendo oggi. Ci sono queste cose buone, mi stanno tirando l'ago che Dio mi ha dato. E molte volte Dio ti tira quello che Lui ti ha dato perché tu eri un credente e tutto quello che tu stai facendo adesso si è dimenticato perché la bella vita ha preso tu. E molte volte noi non pensiamo queste cose, pensiamo che queste benedizioni di Dio dobbiamo sfruttarcele. Così mi ha detto, guarda, Dio mi ha benedetto e adesso mi devo sfruttare la benedizione che Dio mi ha dato. Fratello, stai attento, che Dio dà e Dio toglie. Ed è successo con tanti questo. Perciò, fratelli, noi dobbiamo pensare, chi sono io? Che sto facendo delle cose che Dio mi ha dato, del lavoro, dei titoli, ricchezze, lauree, orgoglio. Fratelli, hai dimenticato questo? C'è gente che mi dice a me, ma chi sei tu, italiano, che vieni dall'Italia? Io ho 50 anni di fede qua. E non riesco a aprire una chiesa, e quello è il tuo problema. Perché tu vuoi aprire le chiese. Mettiti nelle mani del Signore, è Lui che fa il lavoro, non tu. E tu sei uno strumento fragile che Dio ha misericordia di usarti. Ecco la mentalità, io sono qualcuno, capito? Sono credente migliore di te, ho 30 anni di fede, e Dio usa quelli che si sono convertiti ieri. Capito? Queste cose ti tirano, perché il tuo orgoglio di essere un buon cristiano, fratello, questo ti tira di quello che Dio ti ha messo. E Dio dice, umiliatevi, chi si umilia sarà innalzato. Ah. E voi mi conoscete bene, fratello, Dio ha trasformato la mia vita in una pietra molto ruvida, chi mi conosceva era una pietra brutta, e Dio ha dovuto tagliare i pezzi, ah quanto facevano male, ma Dio tagliava. E adesso lui ha avuto il desiderio e io il privilegio di fare parte di una pietra del suo tempio. Ah, che buono, una pietrina là, messa là, ma faccio parte del tempio dello Spirito Santo. Non è così? Che si sta ingrandendo, e ogni giorno questo tempio si rialza perché 9 pietre si convertono e fanno parte dello stesso tempio. Ma quando tu ti senti il padrone del tempio, capito? Ah, dietro, io sono. Tu sei solo una piccola pietra. State attenti con l'orgoglio di cristiani antichi, nuovi, o con qualche cosa che tu ti sembri di essere. Ho predicato un sermone e dire, chi sei tu in mezzo all'universo? La gente che è orgogliosa, digli questo. Chi sei? Lei non sa chi sono io, sì, un pedazzo di polvere in mezzo all'universo. L'universo è grande, Dio è creatore, hai già visto chi sei tu? Dio dice che le nazioni sono come polvere. Se le nazioni sono con le prove, abbassa l'aria, Io non sono niente, tu sei niente. Dio è grande, è misericordioso. Amen, fratello. Andiamo là. E poi dice Paolo, guardate, io vi do un consiglio, guardatevi dei falsi cristiani, dei cani. Il versetto 1, Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. E non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò a garanzia e sicurezza per voi. Questo che sto scrivendo è per voi, per la vostra sicurezza, per la vostra garanzia. Quello che sto parlando è per la vostra sicurezza. Così dice, per me. E quando poi dice, guardatevi dei cani, mamma mia, che parola forte. Ma non dei cani, di quella gente che si comporta da cani. Guardatevi dei cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Mamma mia, chi sono questi? Gli impuri? No, fratello, sono anche questi. Ma c'è gente che ha un carattere da cane. Guardatevi da quelle persone. Guardatevi dei falsi operai, che sono i falsi. Tutti noi siamo operai del Signore, non è? Ma di quei leader che hanno una mala testimonianza e distruggono la Chiesa, guardatevi anche da loro, che sono falsi profeta, falsi leader. Vuoi conoscere un leader? Guarda la sua famiglia. Vuoi conoscermi? Parla con mia suocera, che ne pensa di me. Lei sa come vivo in casa. E io non mi vergogno, mia suocera è qua. Sono un buon marito. Sono cambiato da quando lei mi ha conosciuta. Com'è il mio carattere? Ah, nella chiesa io sono il massimo. Ah, come so parlare, predicare. Diglielo in casa chi sei. Sono falsi operai. Sapete perché dico questo? Perché prima di venire dal mio paese, partire, mi ha fatto male nel cuore un mio zio, che io ho parlato del Signore, lui mi ha detto, zio, perché non vai in chiesa? Zio Rosario si chiama, Luca lo conosce. perché là dentro ci sono gente falsa. Dicono in chiesa che sono credenti, tu c'hai a che fare e dici tu sei credente, è meglio l'inferno. Non guardare queste persone, guarda il Signore. C'è gente che ha una mala testimonianza dentro la famiglia, dentro la sua vita, una mala testimonianza, e quando si presenta in chiesa lui è capo, lui è leader. Che fa questo? Distrugge i nuovi convertiti, distrugge quelli di fuori. Per questo guardatevi da questi, e dei religiosi, tutti questi che camminano sono nemici della croce. Paolo dice questo. Loro sono nemici della, leggete tutto il capitolo, loro sono nemici della croce. E poi dai consigli per vivere un cristianesimo pieno di pace, con allegria e produttivo. Come si fa a vivere un cristianesimo in pace? Con allegria e produttivo. Miei fratelli, noi questo stiamo vivendo là. Cristianesimo con pace, in mezzo a una guerriglia urbana. Luca è venuto via perché non ce la faceva più delle palottre che gli passavano vicino alle orecchie, e molte volte l'hanno assaltato cercando di assaltare. E Luigi ci ha scritto qua: rapinatemi. Non passa un mese che non lo rapinano. Lui ci ha scritto qui: rapinatemi. Ma lui vive in pace. Sapete perché? Gesù è la pace. Come si fa a vivere questo? E lui ci dà dei consigli. Prenditi cura della tua mente, lo dice questo il testo, prenditi cura della tua mente e del tuo cuore. Tu puoi accettare che la tua mente incomincia a pensare cose cattive, cose brutte, che il giorno non uscirai manco di casa, ma puoi incominciare a pensare: il Signore è con me, io posso fare il lavoro suo senza aver paura di morire, perché se muoio me ne vado col Signore. Quando tu incominci a vivere una realtà e cominci a superare questo gradino e dire: io sono nelle mani di Dio, e io ho visto molti profeti della Bibbia fare grandi opere di Dio perché loro hanno messo la sua vita nelle mani di Dio. Per Dio poterci usare, devi farti usare. Però lui vuole prima metterti nella mente le cose sane, le cose buone, tutto quello che è buono, tutto quello che è aggradabile, tutto quello che è giusto, siano questi tutti i pensieri che c'hai nella mente. Dice questo più avanti, tutto quello è buono. Oh fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose buone, buona fama, tutto quelle cui qualche virtù o qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Cos'è che c'è la parola di Dio? Io devo controllare la mia mente a pensare cose positive. Fratelli, non ci andiamola. Là è difficile. Là ci rimettiamo la pelle. Là ci ammazzano. Troviamo un altro posto. No, è là che Dio ci manda. E il pastore sono io. Se mi ammazzano, ammazzano a me. Dopo, tutti quanti sono là che lavorano là adesso. Entrano nella comunità, prendono i bambini, li portano lassù, facciamo la scuola domenicale, prendiamo le sedie in chiesa, Luigi tutte le mattine di domenica, prende il fiorino che c'ho, lo riempie di sedie, li porta là, facciamo la scuola domenicale, facciamo tutto. Ecco, li riporta in chiesa, li mette a posto, per la sera c'è il culto. Disponiti per il Signore. Cos'è questo? Io penso che Dio è con me e la mia paura passa. C'ho pace nel cuore e vado a fare il lavoro del Signore. Ma se io ogni minuto penso adesso mi ammazzo, già muoio prima, fratelli, già muoio prima. Non è così. Come Dio ti può usare? Se tu hai paura di avere fede in Lui, hai capito, fratello? Consigli per vivere questo cristianesimo: controlla la tua mente. Voglio saltare che sono troppo. Dimentica le cose brutte del passato. Una cosa faccio dimenticando le cose brutte del passato. Non è così che dice il testo, fratello? Oggi ho visto molta gente qua. Quando io vedo Raimondo posso decidere di vedere tutta l'amicizia che ci abbiamo avuto con lui, i momenti belli, le cene, le pizze, ti ricordi? O andare a cercare il perlone nell'uovo a vedere se lui è perfetto, o qualche giorno mi ha detto qualche parola. misericordia. Dimentica le cose brutte del passato. Dimentica. Sai che dice Geremia in Ecclesiaste? Io voglio ricordarmi. Lui era seduto davanti al Tempio di Dio. Quello che era rimasto era seduto sui gradini. E dice che guardava il popolo distrutto dal nemico. E lui, sapete cos'è lamentazione? Le lamentazioni di Geremia. E lui si lamenta, fa, e poi un momento è venuto quel flash. E lui dice, no, io voglio ricordarmi tutte le cose che mi danno speranza. Mi ricordo il Dio che ha fatto le cose belle. Siamo usciti dall'Egitto. Invece di ricordare tutto quello che mi rattrista, io voglio tornare alla memoria tutto quello che mi dà speranza. E il servo di Dio comincia a crescere. Tira le cose brutte. Ah, 20 anni fa, ti ricordi che mi hai fatto? Fratello, sapete che è successo? Sono andato a trovare un cugino. Fratello, mi perdoni. Sono andato a trovare un cugino. Mio fratello mi porta, senza dirmi niente. E quando sono arrivato là, lui mi ha visto, è venuto avanti e mi ha salutato. E poi mi ha detto, ti ricordi una cosa successa 40 anni fa? E io, lui ha parlato con mio fratello prima, l'anno scorso. Guarda che tuo fratello, non so che gli hanno detto, lui non si ricorda di me, chissà cosa pensa di me. Ma lui è venuto a casa un giorno, da sotto, ma era addetto di tutti i colori, quando io ancora ero quella veste vecchia, quella pietra brutta. Gliel'ho detto di tutti i colori, è vero, mi ricordo, mi ero dimenticato. E poi non ci siamo visti più per 40 anni. E lui 40 anni ha tenuto il rancore e si lamenta con la famiglia. Lui mi ha detto questo, questo e questo. E io mi ero dimenticato, e gli ho detto a mio fratello, guarda che mio fratello non porta rancore. Se tu lo conosci e lo vedi adesso, lui neanche ci pensa più. Ma come io sono andato a trovarlo? Sono andato a trovare mio cugino. Sai che lui è tornato. Lui è qua, abita vicino a me. Vado a trovare mio cugino. Chi sapeva tutte queste cose? Vado là e lo trovo duro. Ah, dobbiamo chiarire certe cose. Lui mi racconta questa storia. Ho detto, mio Dio, tu 40 anni hai tenuto questo veleno dentro. Che vita miserabile. Io sono allegro. Dammi un abbraccio, cugino. Io ho dimenticato, non sento più questo, c'ho pace nel cuore. Lui mi ha guardato come, dice, ma hai perso 40 anni della tua vita con tutto sto veleno, marciume dentro, amarezza, che si sente male poi sei tu. Sapete, fratelli, che quando voi cominciate a pensare cose cattive, anche il corpo si ammala. Dimentica le cose brutte del passato. Porta la memoria quello che ti dà speranza. Ecclesiasti 20, 21, non mi ricordo. Il capitolo 20, trovatelo. Portare alla memoria quello che ti dà speranza. Cos'è che ti dà speranza? Le promesse del Signore. Non sono le promesse del Signore. Io sarò con te tutti i giorni della tua vita. Ah, che bello questo! Quando io sono in pericolo, quando mi chiamano nel carcere, ti hanno condannato a morte. Perché? Perché il tuo operaio, il tuo obrero, che tu mandi là per fare i culti, ha preso una bel bottino. È successo questo. E mi avevano giurato di morte. E io non lo sapevo. Perché i ragazzi che metto là, c'era un furbo che si è infiltrato nel gruppo e è andato là e ha detto, il pastor Francesco manda a dire che sapevano che facevi i matrimoni, farà un matrimonio comunitario in questo carcere, a nome mio. Però ci vogliono i soldi per andare, la si paga per fare la cosa al notaio, si paga. Ci vogliono 300 reali ciascuno, poi ci sono i salatini, facciamo la festa. Ha fatto un bel bottino e se n'è andato. Nuovi convertiti, influenzati da altri banditi, hai visto cosa sono? Hai visto che ha fatto il pastor Francesco? Ah, lo mandiamo ad ammazzare, così fanno la fratelli. Là non c'hanno problemi, sapete perché? Perché quando ti ammazzo nessuno si interessa di voi. Il 98% neanche investigano. Questo è il Brasile. E ti dicono a te, chi ti ha detto di andare là? Colpa tua. E allora un chef di sicurezza, quello, ascoltava questi discorsi. Guarda che io conosco il pastor Francesco, lui non è questa persona qua. E me l'ha mandata a dire. Guarda che ti hanno giurato di morte. E io mi sono messo a tremare, mal di pancia. Perché sapevano che potevano farlo. Dove vado io? Al Signore. Signore, se devo morire, sono nelle tue mani, io domani vado là. Perché il diavolo sta facendo questo, per distruggere tutti i lavori nel carcere. Sapete perché? Perché è un'epidemia. Quando succede una cosa in uno, tutti i carceri lo sanno, perché fanno le trasferenze, per non fare gruppi. Là è un sistema, di qua li prendono e li mettono là, dopo una settimana li mettono là, per non creare i gruppi. Succede una cosa qua, tutti i carceri lo sanno. Il lavoro finisce. Sono andato là, sono entrato nella cella, nelle celle, in mezzo a loro, e ho detto, scusate, prima di ammazzarmi, ditemi perché mi ammazzate, così moro felice. Posso sapere perché mi ammazzate? E tutti quanti sono messi a parlare, calma, uno, ditemi che è successo. E tutti in sicurezza di là di sopra, perché non stanno insieme, ma lo stanno tutti sopra. Sopra la testa camminano e chiudono le celle di sopra, non vanno dentro di loro. Solo i pazzi vanno dentro di loro. E mi hanno cominciato a parlare, fratelli, io non so, non sapevo niente. Quello che posso fare adesso per aggiustare? Io mi interesso dei documenti e pago io. E salatini, cose, dette alle vostre mogli, che fanno da mangiare cose, con la chiesa insieme alla mia chiesa, facciamo una bella festa. È stato il più bel matrimonio comunitario che anche la televisione locale l'ha filmato. E Luca c'ha il filmato, ce l'hai ancora qua, se no te lo passo e lo fai vedere qualche volta. Il più bel matrimonio comunitario nella chiesa che la televisione locale ha venuto a filmare l'anno passato e tutto il paese ha saputo questo. Quando il diavolo fa qualcosa, Dio ne fa cose migliori. Da quel momento mi hanno abbracciato. Scusate, noi avevamo pensato questo. Nuovi convertiti, ci siamo arrabbiati e veramente qualcuno veniva, grazie a Dio sono ancora qua. Per la gloria di Dio, va bene fratello? E non mi ricordo queste cose. Che doveva ricordare Paolo che doveva dimenticare? Vediamo un po'. Io mi dimentico le cose brutte. Ah, ammazziamo Stefano, no, com'è che si chiamava là? Stefano, no, in portoghese Stefano. Stefano, guarda, io sono contento. Prendete i vestiti, metteteli qua, ammazzate pieni. Pensate che Paolo non ha avuto questo rimorso nella vita che lo accompagnava, lui essere complice del primo martirio dei cristiani. Fratello, questo distrugge una persona debole. Ma Paolo dice, no, io non ci casco in questo. Io voglio dimenticare perché ho tante cose belle da fare per il Signore che non mi posso prendere in queste cose. Vediamo che doveva dimenticare Paolo. Ah, la prigione, ingiustamente. Fratelli, fare tanti anni di prigione, ingiustamente, qualcuno, sai che dice Paolo, nella prigione, rallegrate, perché molte lettere, l'ha scritto della prigione, sapete questo? Perciò tutto coopera bene. Se Paolo era nella prigione, lui parlava così e noi non ci avevamo tutto questo tesoro. Perciò lui ha dovuto essere prigioniero per poter scrivere dalla prigione, perché io oggi leggi queste cose. Lui ha capito questo. E lui dice, io mi rallegro per essere strumento del Signore, che soffrendo così ingiustamente, l'opera di Dio aumenterà. E i cristiani del 2018, là nella chiesa di Perugia, vanno a leggere la lettera che io scrivo oggi in prigione. Cosa meravigliosa. Dio è meraviglioso. Perciò smettetela di lagnarvi, che state passando dalle stupidaggini. Servi di Dio, passano di più. Sai perché dico questo? Per il vostro bene. Perché molte volte perdete tanto tempo per le cose negative che non sfruttate le cose belle che il Signore ha per darvi. E Lui non ve le può dare. Perché avete malincuore, amarezze, invidia, discussioni. Abbandonate. Io queste cose, tutte buttate fuori. Io sempre centro questo coso qua mi sta accadendo. Non sono abituato, fratello. Io c'entro la mia... Là davanti. Io ho molte cose importanti da fare. Fratelli, pensate che non mi piace l'Italia. Io sto godendo questi 20 giorni. No, qua è pericoloso. Che pericolo? Luca lo sa. È 2 anni, è moltiplicato, perché ancora più problemi in Brasile, più problemi si crea, più gente che ruba e più gente vittima di ruba. È moltiplicato di quando Luca è qua. Ma noi fermiamo la vita? No, mia figlia va a lavorare, io vado in chiesa, vado a lavorare, vado in questi posti e siamo nelle mani del Signore. ma tu cominci a dire: voi qua vi sentite male, voi non sapete cosa è sentirsi male. Quando cammini per strada, molte volte ti lasciano in mutande, perché c'hanno bisogno della mia giacca, dei pantaloni. Capito come? Ti portano nel bosco, ti lasciano in mutande, se tante volte la tua mutanda non è di seta. Lo faccio per ridere un po', perché sta passando il tempo. Avete capito, fratelli, il bello che ci avete? E voi avete tanto. Voi dice: guarda, noi ci stiamo organizzando per evangelizzare. Metti la meta in questo, metti il fuoco in questo e dimentica tutte le stupidaggini che ci avete dentro di voi. Scusate, fratelli, non lo so se ce n'è. Ma perdete tempo speciale per il Signore, per la critica, per la pettegolezzo, per quella sorella che gli prende la crisi. Pregate per lei, pregate per lui. Ma non lasciatemi prendere questi pensieri per limitare il tuo potenziale come cristiano. Amen. E Dio ti sta preparando per cose grandi. Amen. Voglio finire il sermone perché è passato il tempo. Le salto tutte e vado all'ultima pagina. Dov'è la sei? Va? L'ultima pagina. Conclusione. Vuoi migliorare la tua vita? Ascolta la parola del Signore. La tua meta. Sai cosa penso quando rischio la vita? Fratelli, sono un uomo come voi. Vi dico sinceramente che molte volte il mal di pancia viene, la paura viene. E io comincio a pensare tutte le cose buone. Sai cosa comincio a pensare? La prima cosa: il Signore è con me. Tu me l'hai promesso, Signore. Tu sei con me in questo momento. Perché se tu non sei con me, io oggi mi faccio addosso. E comincia a venire pace. La seconda cosa penso, sai qual è? Promesse del Signore. Il vostro cuore, Giovanni, non sia turbato. Questa cosa quando suona nella tua testa, incomincia il cuore a respirare. Abbiate fede. Dov'è la mia fede? È molto facile avere fede quando sei tutto là in casa, col telecomando, e tu pensi: che bel film ho visto oggi, che bel filmato là, in carcere, battesimi. Quasi quasi, pensandoci, mi sento bene. Fratello, tu non sei stato là con me. Pensa un po' come sono sentito io. E il piacere. Quando tu entri dentro, c'è un carcere, che è una cosa brutta. Sapete cosa fanno per ribellarsi? Perché vivono male. Non c'è acqua potabile. L'acqua della vaschetta del bagno, loro bevono di là. E io quando vado là dentro non posso pubblicare queste cose, perché mi tirano. E allora io devo avere il coraggio di stare in mezzo a loro, ingoiare tutto, ingoiare davvero, fratello. Pensate un po', in un carcere, che quando portano il cibo, i presidiari la buttano alle pareti e la gente del carcere fa: siete nella sporcizia, vivete nella sporcizia. Perché voi l'avete buttata e noi lo puliamo. Ma molte volte non puliscono per non rischiare di andare in mezzo a loro. Allora ci mandano qualcuno, i carcerati stessi. Ma tu quando esci di fuori, che respiri aria buona, esci là dentro, mio fratello, c'è da vomitare. Perché quella puzza marcia del cibo buttato alle pareti, quelle macchie, quando tu entri da fuori, quel odore brutto, e tu devi dire: Signore, mi aiuti io a sopportare. Ma dopo 2 ore che stai là dentro, tu sei come uno di loro, non senti più quell'odore. Perché ci hai fatto naso. E molte volte tu rimani là, poi si dimenticano. E una sera la mia moglie piangeva, mia socia sa questo. Sono entrata alle 8 di mattina, alle 5 di pomeriggio, avevano cambiato e non sapevano che ero laggiù in fondo, dando conforto per la gente che si voleva impiccare, perché l'avevano strupato, sto ragazzo. E ho dovuto stare con lui fino a notte. E si erano dimenticati di me. E cominciavano a battere le mani, a battere nei ferri. Oh, c'è il pastore qua ancora, ma loro non stanno là. Loro li chiudono tutti, se ne vanno là, giocano a carte. E di là non si sentiva. Alle 7 di sera sono uscito. E quando sono uscito, guarda che sono vivo, ma hai tirato 3 anni della mia vita. Così, fratello. Ma così che si guadagnano le anime. Paolo ha guadagnato le anime, essendo pietreggiato. Non è così. Passando di tutti. Offeso, ma lui dice: io devo fare questo. Perciò non vi perdete in queste cose. Guardate, la cosa più bella che dovete ricordare è questa: abbiate fede in Dio, abbiate fede in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. La mia dimora è in cielo, fratello. Questo che sto facendo è solo per un tempo. Quando ho capito questo, la mia pace nel cuore. È vero che costruisco chiese, costruisco tutto, la mia casa, ma la mia dimora è in cielo. Sai perché? Oggi sono qua, domani non ci sono. Ma come sono io, anche tu? Chi ti dice se sarà di qua ti prendo un infarto? Io sono così, mi può prendere. Chi ti dice che a te no? Chi ti dice che tu domani sei vivo? Fratelli, siamo questi, siamo umani. Per morire bisogna essere vivi. E finché siamo vivi, sempre possiamo morire a qualche momento. Non è così. Perciò non vi preoccupate tanto per la vita. Io sto preparando, guarda, io sto preparando una dimora. Abbiate fede in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. C'è quella mia pure. Ce ne sono molti. Ce n'è uno per cada un, per ognuno di noi. Molte. Vuol dire che c'è anche la vostra. Non è così. Se voi molte dimore, se non vi avete detto forse che io vado a prepararvi un luogo, quando sono andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siete anche voi. Mai dimenticatevi di questo versetto. Per questo Paolo dice: ancora non ci sono arrivato. E un'altra parte lo dice: guarda, il mio desiderio è di stare là. Non è così. Voi lo sapete meglio. Il mio desiderio è di stare là, ma ancora devo stare qua. E molte volte, fratello, io penso questo, perché tu passi certe situazioni che dico: Dio ci abbia misericordia. E poi ti penso: Dio, ma perché non vieni oggi? Perché non vieni oggi? E molta gente, molto crede, dice: no, io ancora no. E ancora ho la mia vita da vivere. E io gli domando: scusa, tu sei sposato? Sì. Pensa un po' che io vado in Italia oggi e gli chiamo a mia moglie e gli dico: guarda, che mercoledì sto tornando. No, stai un po' di là. Mamma mia, io già mi comincio a preoccupare. Che sta succedendo con mia moglie? Che non vuole che torno. Non vi preoccupate. Mia moglie. Oppure mia moglie dice: torna. No, voglio stare qua un po' di tempo. Ho trovato una bella compagnia. E lei si comincia a preoccupare. Non è così. Quante volte noi lo facciamo con il Signore? Io torno per prendermi, per portarmi con me nel cielo. No, Signore, non tornare adesso. Oh, ma tu non sei la mia fidanzata. Non siamo la, come si dice qua, la noiva, la sposa di Cristo. E Gesù pensa: ma che, hai trovato un altro sposo? Ah, sì, gli idoli. Hai trovato un altro sposo? E Gesù sarà molto scontento. Invece quando tu pensi: Gesù torna domani, così tutti questi problemi, tutte le cambiali, no? Non so se ci sono adesso, tutti questi debiti che ho, tutte queste cose, non servono, che bello, non è solo per questo, fratello, perché amiamo il Signore, serviamo il Signore, facciamo il possibile per tirare alme dell'inferno, per non solo entrare in cielo, ma per ricevere la corona. Avete capito? Perché io mi impegno a guadagnare anime, perché Dio mi ha promesso la corona della vita eterna e la corona di essere glorificato insieme a Lui, perché la Bibbia mi dice questo. Oh, siamo solo figli, no, siamo eredi, siamo coeredi di Cristo, noi prendiamo, siamo glorificati insieme a Cristo, e tu vuoi stare qua? No, fratelli, io una cosa faccio, dimenticando i brutti pensieri, giusto? Sapete perché? Perché io quando ho cattivi pensieri, l'ho scritto qua per non dimenticare qualche cosa, e ve lo voglio dire, l'ho scritto perché l'ho saltato e ve lo voglio parlare questo. Se lo trovo, dimenticando il passato deve passare. Il passato deve passare, perché è passato, non è così? Quando il passato non passa, soffoca il presente e uccide il futuro. C'è gente che vive nel passato e muore col passato. Soffoca il presente, perché il presente non dà attenzione e distrugge il suo futuro. Dimenticate le cose del passato. Amatevi gli uni agli altri. Amen. E fate l'opera del Signore. Amen. E io dico, Signore, ti ringrazio, perché un giorno mi aspetterai e mi dirai, ben fatto, mio servo fedele. Hai lasciato Perugia, hai lasciato gli amici, hai lasciato la famiglia, ma hai guadagnato altra famiglia, la famiglia celeste, che è il popolo di Dio.